Figlio e dello Spirito Santo. Allora, stamattina ci eravamo fermati alla conversione, vocazione di Saulo, all'incontro di Saulo con il Signore Gesù, e di cui appunto, tra l'altro, ecco, di cui incontra la sua parola, no? La sua parola che è rivolta a lui, cioè la sua parola che è viva e mi interpella e mi si rivolge a me, mi chiama alla vita. E interessante, no? Perché è un po' tutta la Bibbia, dall'esperienza di Israele dell'Antico Testamento, è l'incontro con una parola. Il Signore che mi parla, che si mostra a me non in una visione, ma in una parola che chiede ascolto. Tanto che anche le nostre traduzioni fanno fatica a volte a seguire l'originale ebraico, come per esempio nel Genesi 3, dove nel racconto del cosiddetto peccato originale, dopo che la donna e l'uomo mangiano, su suggerimento del serpente antico, si dice che a un certo punto poi udirono i passi del Signore che passeggiava, lo prendo esattamente perché non sto dicendo, poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Questa traduzione non è letterale, perché in ebraico c'è scritto poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. Allora, dato che i nostri traduttori a volte sono preoccupati del fatto che noi siamo ignoranti, non colpevoli, al 95%, e, cioè nel senso che veniamo da una non conoscenza, non... E allora che noi cominciamo a leggere la voce che passeggiava, uno dice no, ma qui la voce vuol dire il Signore, e no, ma lì c'è scritto voce, ma è la voce del Signore, quindi mettiamo il Signore e lasciamo voce. Allora nella tradizione ebraica si dice che tu devi leggere ciò che è scritto e capire ciò che è scritto, partire dallo scritto. E allora, se c'è scritto che la voce del Signore Dio passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, tu devi leggere la voce del Signore Dio passeggiava. E pensate che già i rabbini si domandavano, ma una voce può passeggiare? E si rispondevano, sì, perché tu passeggi e la voce di Dio è dentro di te. E allora Paolo incontra una voce, che lo chiama, una voce per lui. Vedete, non so se voglio accendere anche quella... E in fondo no, l'esperienza di Paolo è certamente un'esperienza importante, forte, però non è lontana dal tipo di esperienza anche nostra di conoscenza del Signore, cioè quando in qualche modo percepiamo la sua parola per noi, la sua parola che ci chiama per nome, la sua parola che sentiamo nostra, rivolta a noi, e che ci dà vita, ci pone in relazione, no? Lui che ci chiama, questa chiamata alla vita. E l'incontro, noi seguiamo il Signore perché in qualche modo lo abbiamo sperimentato come vivente. Poi magari non riusciamo neanche a dire, no? Eccetera, ma... ricordo che una volta una delle prime volte che andavo in Terra Santa come partecipante, c'era un altro gesuita che guidava, e allora eravamo in aereo con le LAL, quindi c'erano molti ebrei, e allora lui era seduto davanti, io ero seduto dietro, e lui stava, a fianco a lui c'era un ebreo che lavorava in Italia, un italiano che lavora in Italia, e allora hanno cominciato a parlare, eccetera, cosa fai, cosa non fai, dice, poi l'ebreo dice, ma tu sei cristiano? E lui dice, sì, io sono cristiano. E lui dice, ma perché sei cristiano? E questo qui gli dice, no, perché io a 20 anni ho incontrato Gesù Cristo. Questo si è fatto una risata, no? Ma una risata, cioè... Però se ci pensate, cioè, tra l'altro questo, no, questo lui ha detto, cioè, che uno si mette a ridere perché dice, ma hai incontrato uno che l'hanno ammazzato 2000 anni fa e tu dici che l'hai incontrato. E dall'altra parte, no? Non sappiamo dirlo, cioè non è che l'abbiamo incontrato, no? Però se lo seguiamo è perché lui e la sua parola si sono mostrati in qualche modo, attraverso altre persone, attraverso situazioni, attraverso no, lui e altre persone. Cioè noi gli stiamo dietro perché l'abbiamo incontrato. Ora magari non riusciamo neanche, no, a dire quando, forse sì, forse in qualche esperienza qualcosa ci è rimasto dentro, no? Ma noi, per cui l'esperienza, vedete, di Saulo è l'esperienza che siamo, l'esperienza cristiana. Cioè quando Rainer, questo grande teologo dello scorso secolo, diceva che il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o non sarà, non diceva che dobbiamo raggiungere i livelli di Giovanni della Croce e Teresa d'Avila, diceva che se con mistica intendiamo un'esperienza più diretta del mistero di Dio, beh, questa è il fondamento della vita cristiana, no? Minimale, accennata, non esplicitata, non riusciamo neanche a... Però se non c'è questa, non c'è vita cristiana. C'è ideologia, certo, ideologia sì, ma le ideologie sono sempre inficiate dal potere, no? La vita cristiana è l'incontro con il vivente, che mi chiama, che si rivolge a me, che mi chiama per me. E allora Saulo lo incontra, la fraternità, incontra la comunità, incontra una possibilità di umanità diversa, no? Da una parte potremmo dire proprio di umanità. E allora dice che versetto 19 rimase alcuni giorni insieme ai discepoli, che era a Damasco, e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio, e tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene i capi dei sacerdoti? Vedete, Saulo ha vissuto questa esperienza forte ed è Saulo, cioè un uomo di una grande passione, di una grande energia, no? Perché subito comincia ad annunciare Gesù, e dice che Saulo intanto si rinfrancava sempre di più, gettava in confusione, eccetera, i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Trascorsero così parecchi giorni e i giudei deliberarono di ucciderlo. Vedete, le cose si complicano, perché questa foga, questo discutere, eccetera, e poi anche, no, immaginate quello che uno dice, vabbè, ma questo, cioè, non era venuto qui, appunto, c'è scritto, no, per seguitare quelli di questa setta, e adesso che gli è successo? No? L'hanno pagato, gli hanno dato il denaro, che cosa sarà accaduto? E Saulo venne a conoscenza degli europiani e per uscire ad eliminarlo insorregnavano anche le porte della città giorno e notte, ma i suoi discepoli di notte lo presero e lo fecero scendere lungo le mura calandolo giù in una cesta. Quindi devono mandarlo via per salvarlo da questi piani di uccisione. E venuto a Gerusalemme cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui non credendo che fosse un discepolo. Non è così immediato, no? Uno dice, ecco, ho incontrato Gesù Cristo e vado dai miei fratelli. Ma questi dicono, un momento, questo no, era, cioè, sarà una spia, anzi, non è che gli hanno dato i soldi, questo è un gioco per fingersi uno di noi, per identificarci, classificarci e poi arrestarci tutti. No? Per cui, vedete, lo tengono a distanza, no, cioè, voglio dire, se da una parte tutti, cioè si presuppone, o almeno presupponiamolo, no? Se da una parte vogliamo seguire il Signore e stargli dietro, dall'altra parte questo non ne consegue immediatamente che ci comprendiamo benissimo. No? Cioè, la comunità cristiana, no? Penso che se abbiamo superato, o semmai l'abbiamo avuto, quella fase che a volte qualcuno, sapete, si avvicina alla comunità cristiana, pensa, che bello, guarda, sono tutte persone che mi accolgono, tutti i fratelli, fratello, sorella, eccetera, eccetera. No, questa fase di idea che dopo un po' svanisce e così come si è innalzata, così cade, no? Vuol dire, ma io pensavo che quelli, ma quelli, e vanno pure in chiesa, e fanno pure loro così, no? Ma perché? Che credevi? Ma che credevi? Cioè quasi, no, come tutto? Cioè la comunità cristiana sono uomini e donne peccatori in cammino di conversione, ma ancora peccatori, cioè voglio dire, non è detto che noi ci capiamo, non è detto che noi ci capiamo, no? Si potrebbe dire che entrando in un cammino cristiano, entrando in un cammino di comunità a vari livelli, bisognerebbe dire alle persone, bene, tu stai coinvolgendo, sappi che in questo cammino non tutto andrà bene. Allora, sei disposto a giocarti nel perdono? Ricevuto e richiesto? Allora, se sei disposto a giocarti in questo, puoi camminare in comunità, se no lascia perdere. Lascia aperto. Perché ogni comunità cristiana è in cammino verso, cioè il termine comunità in senso pieno è davanti a noi, che mica è una realtà, no? Poi sapete i gruppi che cominciano, ma noi siamo comunità, si comincia subito ad abusare di questa parola, noi siamo comunità. Un momento, noi vogliamo diventare comunità, che mica lo siamo? Siamo così come se, basta usare il nome, lo siamo, no? Tanto. Comunità è il punto d'arrivo. E ce lo dobbiamo dire, no? Per cui vedete, anche qui non è immediato. E allora che succede? Che Barnaba, ricordate, l'avevamo trovato Barnaba, no? Giuseppe, detto figlio dell'esortazione, cioè figlio dell'esortazione doveva essere un uomo positivo. Cioè uno di quelli che nelle situazioni cercano sempre di vedere il lato, no? Per incoraggiare, ed esortare, cioè quindi un uomo positivo. Ed è lui che introduce Paolo, lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Ed è lui che media, no? È lui che si fa garante. E introduce Paolo, Saulo nella comunità e così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore Gesù, parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo e, cioè, a Damasco tentano di ucciderlo, a Gerusalemme tentano di ucciderlo, sì, però era anche Paolo, cioè, no, perché lui tentava di convincere, Tanto che notate che quando vennero a saperlo i fratelli, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. Cioè della serie che lo prende e dicono, caro Saulo, tu sei tanto caro, però sai cos'è? Hai bisogno di un po' di aria di casa, no? Per cui lo rimandano a casa e notate il versetto 31, la chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea. Per cui Paolo è un esodato, cioè Paolo è un pretensionato, cioè non è neanche appena cominciato il suo lavoro di missionario che già lo pensionano. Cioè gli dicono, Paolo, tornate a casa. No, stai a calmare e tornate a casa. E immaginate, no? Cioè, sto Paolo che era già lì, pronto, voleva convincere tutti, spaccare il mondo. E, vedete, in questo noi possiamo anche pensare che anche Paolo ci metteva del suo, cioè nel senso che anche Saulo ci metteva del suo, nel senso che l'incontro, cioè la conversione, poi è un lento una lenta trasformazione del cuore che cambia gli atteggiamenti, i modi di fare, di pensare, cioè dove allora il Vangelo di Gesù Cristo penetra nel nostro cuore, perché non è così immediato, cioè nel senso che ci portiamo delle dinamiche culturali nel cuore di peccato, no? Cioè dove, anche se c'è un cammino cristiano, però queste ancora ci vorrà tempo. Ci vorrà tempo, no? Che veramente il Vangelo penetri nel cuore, no? Perché vedete anche per Saulo, no? Questo preso da questa, così come era assolutista prima, no? Cioè così come doveva, no, per Israele non doveva deviare dal cammino, per cui c'è in gioco la salvezza del mondo, eccetera, così adesso, no? Sì, ha incontrato il Signore, però le modalità sono le stesse. Cioè quelli in qualche modo di convincere necessariamente, no? Magari non farlo più con la forza, con la violenza, ma con la forza della parola, con la forza del convincimento, no? Tanto che, no. Cioè il cammino di conversione è un cammino no, di una vita dove i nostri modi di pensare, la nostra mentalità è chiamata a essere trasfigurata, purificata dal Vangelo del Signore. Anche i nostri sentimenti. Adesso a Bari leggeremo la lettera ai Filippesi, quindi la sto cominciando un po' a leggere, a studiare, eccetera. E quella è una lettera particolare, perché è scritta da Paolo a una comunità con cui lui è molto legato affettivamente, ed è una lettera particolare anche perché mentre altre lettere sono lettere pastorali, lettere che hanno un motivo ecclesiale, una problematica ecclesiale su cui Paolo si pronuncia, quella lettera di per sé non ha nessun motivo. Cioè c'è un motivo legato al ritorno di uno che da Filippi era stato mandato ad aiutare Paolo nella prigionia, e questo se ne torna, e Paolo gli dà un motivo per tornare, dandogli una lettera, no? Però in questa lettera lui, no, è una lettera che veramente esprime, no, il suo affetto, no? E parla di sentimenti, questi sentimenti, abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Allora anche i sentimenti vanno evangelizzati, liberati, no? Trasfigurati. Per cui ecco, la Chiesa si consolida e poi gli atti continuano, noi saltiamo alcune parti relativamente a Pietro, fino a capitolo 11, dove si ritorna a parlare dei dispersi. Intanto quelli che si erano dispersi, ricordate Filippo, no? A causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano, erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro, ad Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno fuorché ai giudei. Questo è normale, attenzione, la prima lancio missionario è fatto da giudei, era in ambienti giudaici, cioè uno andava nelle sinagoghe e lì annunciava il Cristo, l'atteso di Israele. Ma alcuni di loro, gente di Cipro, di Cirene, giunti in Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. Probabilmente qui i greci erano i cosiddetti proseliti, cioè gente non ebrea che era attratta dalla religione ebraica e si avvicinava alla sinagoga. Ora, nella sinagoga c'erano i proseliti, quindi queste persone che erano lì, che si avvicinavano no, chiedevano di condividere. Per cui alcuni di questi si... E la mano del Signore era con loro, e un così grande numero credette, si convertì al Signore. Questa notizia giunse alle orecchie della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Vedete, la Chiesa, questo germe cresce, da Gerusalemme mandano Barnaba a seguire questa cosa. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Da uomo virtuoso qual era, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Paolo poi tornò alla volta di Tarso per cercare Saulo. E attenzione, perché Saulo a Tarso rimane 10 anni. E non poco, Cioè, 10 anni in cui Saulo si darà anche lì. Dice, ma come? E io, no, e questi qui mi hanno rimandato, no? E cosa avrà fatto? Beh, avrà lavorato, doveva campare, no? Cioè, per cui lui era fabbricatore di tende, avrà fatto l'artigiano, avrà pregato, avrà studiato di più la Torah, avrà cercato di, no, di conoscere. 10 anni, vedete, quindi questo per dire che la vita cristiana poi non è soltanto nell'attività. Noi non siamo discepoli del Signore soltanto quando facciamo delle cose per Lui. Certo, la vita è anche un fare, un operare, ma la vita è fatta anche di momenti in cui, come per esempio per Paolo, la comunità cristiana ti ha detto grazie, non abbiamo bisogno di te come missionario. Guarda, hai incontrato il Signore, siamo contenti per te, tornatene a Tarso. Oppure quando la vita stessa, non per mano di uomini, ma attraverso una situazione di malattia, attraverso anche la situazione della vecchiaia, no? Cioè, dove poi, no, uno può fare molto meno, o niente, no? Però anche lì si è discepoli del Signore. Anche lì si è discepoli del Signore. Il fatto è che noi nel nostro mondo, dove tu vali per quello che fai, e quando non fai non sei, cioè, no? E allora siamo anche noi inquinati di questo, no? Per cui nella Chiesa vale chi fa. Tant'è vero che anche molte volte nell'ambito delle strutture ecclesiali, della CEI o delle cose, uno vale, cioè deve fare i convegni, no? Uno si domanda, ma i convegni servono a qualche cosa? No, bisogna farli, perché poi uno quando è lì fa vedere che io ho fatto tutti questi convegni, poi non c'è andato nessuno, non importa, rimangono gli altri, li ho fatti. E io ero il direttore di quell'ufficio. Siamo a questi livelli. Tu sei qualcuno se fai qualcosa. Paolo 10 anni, non ha fatto niente. Ha lavorato, no? Ha vissuto una vita umana e con il Signore, con il suo Signore. Vedete, Saulo ritorna in gioco perché Barnaba, che va ad Antiochia e vede questa comunità che cresce, si rende conto che c'è bisogno di qualcuno che gli aiuti a fondarsi nella fede. E dato che lui non è il tipo, cioè lui è la persona che incoraggia, la persona che, no, che avrà avuto altri doni, ma non era il teologo, si ricorda di Saulo. E non è lontanissimo Tarso da Antiochia, no? Per cui dice, ci sarà ancora, sarà morto, sarà vivo, cioè, no? Va a Tarso e incontra Saulo e dice, guarda, ho bisogno di te, devi darmi una mano. E allora Saulo torna in gioco, grazie a Barnaba. E allora, ecco, lo trovò, lo condusse ad Antiochia, rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. E Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, ecco, finalmente, no, all'undicesimo capitolo, per 11 capitoli, sono quelli della via, adesso, in un ambiente fuori da Israele, vengono chiamati cristiani, no? Di Cristo. Tu sei definito da chi frequenti. Tu appartieni alla sua famiglia. Tant'è vero che ancora oggi in Israele, nell'ebraico, nella lingua ebraica, noi cristiani siamo chiamati Nozrim, che significa Nazareni. noi siamo quelli del Nazareno, quelli del Nazareno. E poi ecco, non seguiamo tutte le vicende, poi cominciano, loro vanno a Gerusalemme, da Gerusalemme poi la Chiesa li invierà, e quindi noi troveremo diverse vicende che non possiamo seguire tutto, naturalmente prendiamo solo qualcosa, in Cipro, poi nell'attuale Turchia, a Iconio, e andando avanti con i nostri capitoli, ci sarà tutta la questione, a un certo punto, del Vangelo proclamato ai pagani, con la questione che per noi le riteniamo un po' ormai superata per noi, cioè c'è un pagano che si avvicina a Gesù il Cristo, che è il Messia di Israele. Noi dobbiamo tenere conto molto di questo, ricordatevi, quelli della via sono un movimento all'interno dell'ebraismo, di Israele. No. Allora uno veniva aggiunto, cioè si univa ad ebrei, che appunto avevano il loro Messia, cioè che era il Messia di tutti, però che era il Messia di Israele e delle genti, di Israele e delle genti. Allora un pagano che si avvicinava al Signore Gesù, cosa poi concretamente, la sua vita no, religiosa, in che cosa si doveva poi concretizzare? Nel prendere tutte le pratiche della tradizione ebraica, che sono anche molto ricche, anche piene di senso, cioè non è che poi, cioè tanto per dire il sabato, lo Shabbat, no? Cioè se voi andate a Gerusalemme, andate nel quartiere degli, già a Gerusalemme, in giorno di sabato non vanno gli autobus, e nel quartiere degli ultraortodossi non vanno le macchine, lo bloccano, eccetera, Asherim. E allora noi diciamo vabbè, questi no, cioè sono ebrei, no, cioè, oppure ci mettiamo a ridere che in giorno di sabato negli hotel ebraici in Israele c'è l'ascensore del sabato, e che, dato che puoi anche premere un bottone considerato un lavoro, allora c'è l'ascensore che tutto il giorno va da su a giù e ritorno, e ogni piano si apre, chiude, fa un altro piano, si apre, si torna su, arriva su e giù. A ogni piano si apre, si chiude. E uno dice, c'è preso, strano. Certo. E ora, al di là delle concretizzazioni, però queste cose, cioè, ha un senso molto importante, cioè che un giorno alla settimana tu dici il tuo lavoro, non sei mio Dio. Io non vivo per te. Non vivo per te, cioè tu sei qualcosa che sei giorni alla settimana lavoro, no? Ma un giorno alla settimana per un cristiano, per un ebreo e per un cristiano e per noi la domenica, dirsi io vivo perché Dio mi ama. Io non vivo e non valgo perché lavoro, ma io vivo e valgo perché Dio mi ama. E la idolatrizzazione del lavoro e la liberazione del lavoro, cioè far diventare il lavoro quello che è, una dimensione importante, dono di Dio, anche se appunto con tutta la fatica, no? Che sappiamo, però la partecipazione alla sofferenza per la creazione di un mondo nuovo, no? In cui il Signore è impegnato e ci dà, ci coinvolge. Allora, però poi ce ne sono tante altre, c'è tutte le regole della kasherut, cioè che del mangiare ritualmente, cioè della purezza rituale, no? La distinzione kasher, tutti i cibi kasher, la distinzione tra latte e carne, eccetera, eccetera, e tante altre cose, no? Allora la domanda è, uno che fa, diventando discepolo di Gesù di Nazareth, ebreo, divento anch'io ebreo come quell'anno? Allora la cosa è, come sappiamo, la cosa non è immediata, perché da una parte, non facevo soltanto l'esempio del sabato, ma cioè, c'è un fascino nell'ebraismo, cioè, cioè, tutta la tradizione ebraica è affascinante, è ricca, è piena. E allora uno che fa ebraista, allora la cosa, come sapete, Saulo e Barnaba non saranno di questa opinione per i pagani che si avvicinano a Gesù, cioè ma dove allora è l'incontro con il Signore, no? Che è importante, non sono no, tutte, riuscire a distinguere l'incontro del Signore da tutte anche quelle dimensioni culturali. Però la cosa non è immediata, tanto che sappiamo che si arriverà al primo concilio. Quando diciamo primo concilio, da una parte diciamo concilio, e noi abbiamo in mente, no, le immagini del concilio, Vaticano, un concilio. Il primo concilio era una cosa molto che si è fatta in una casa, no, eccetera, con non saranno state 20 persone, non lo so, cioè di più. Pietro, qualcun altro, Giacomo e gli altri, e come sappiamo questo discorso che poi farà Pietro e anche il discorso di Giacomo e la lettera che scriveranno sarà quella di accogliere a partire dal Signore Gesù, sostenuti dallo Spirito, cioè la possibilità di essere discepoli del Signore in modalità diverse. Guardate che questo rimane poi di fondo una problematica nel cuore sempre di ciascuno, dove siamo, sempre rischiamo di ognuno di assolutizzare la sua esperienza. Uno fa un'esperienza, la sente bella e la vuole proporre, e fino a qui ci siamo, va bene, ma tante volte, ecco, la vuole, senza volerlo, oppure magari volendo un po', imporre. O considerandola l'esperienza, cioè l'esperienza che facciamo noi, cioè, voglio dire, non gli altri, ma noi, questa è la nostra. E allora qui si dice subito, ecco, la possibilità per gli ebrei cristiani di continuare a seguire il Signore Gesù nella tradizione, no, ebraica, con tutte le rituali, per i pagani cristiani, vengono chiamati gli etnocristiani oggi, cioè giudeo-cristiani, la Chiesa da Israele e la Chiesa dalle genti. Quindi una Chiesa che nasce già, anche qui una e plurale. Guardate che... cioè noi non lo sentiamo tanto questo in genere perché viviamo, no? Non viviamo a contatto con il cristiano diverso da noi. Cioè noi giudichiamo, no? In maniera, cioè quando in ufficio ci dicono, ehi tu che sei cristiano, ma hai visto come si sono date scopettate in testa al Santo Sepolcro, l'hanno fatto vedere su TG5, hai visto? No? E tu dici, sì, sai, ma sono arretrati, sono orientali, cioè, noi siamo avanti, no? Cioè così. Per cui i pellegrini che vanno in Terra Santa a Gerusalemme rimangono scandalizzati del Santo Sepolcro, di tutte le divisioni, ma che scandalo, ma che chiesa, no? E perché noi siamo gente dell'amore, dell'unità, no? Il Santo Sepolcro è l'unico posto al mondo dove tante confessioni cristiane sono una accanto all'altra. L'unico posto al mondo dove e c'è un consiglio a Gerusalemme dei rappresentanti delle varie chiese che ogni mese, anche quando si sono date le scopettate in testa, ogni mese si sono riuniti. In quali famiglie, a volte non si, a famiglie si arriva anche a coltelli purtroppo. Allora, no? Cioè il discorso di poter essere con l'altro diverso da te è un discorso che in radice interessa tutti. Poi lo viviamo in situazioni diverse, ma è radice interessa tutti. Cioè di accettare che la mia esperienza del Signore è un'esperienza, che il Signore è di più. È di più. Allora io ringrazio Dio per l'esperienza che Lui mi fa fare, ma io non so tutto su Dio, no? E la mia esperienza non è l'esperienza, è un'esperienza. Quindi, ecco, ci sono diverse cose in gioco, no, in queste vicende. Allora, capitolo 15, si riparte per la missione e dopo alcuni giorni Paolo disse a Barnaba: ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni, detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia. Questo Marco noi l'avevamo, non l'abbiamo incontrato nella nostra lettura, però lo si incontra quando partono per i primi viaggi missionari. E a un certo punto si dice che Marco se ne torna indietro, mentre stavano passando da Cipro di nuovo all'Asia, lui se ne torna indietro, li lascia. Non si sa bene perché, non andavano d'accordo, lui si era ammalato, se ne va. Allora sta di fatto che ripartendo Paolo voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere uno che si era allontanato da loro in Panfilia e non avevano voluto partecipare alla loro opera. Il dissenso fu tale che si separarono l'uno dall'altro. Barnaba, prendendo con sé Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì affidato dai fratelli alla grazia del Signore. Stiamo parlando di Paolo e stiamo parlando di Barnaba, eppure fra di loro sorse un dissidio tale che dissero: beh, allora tu te ne vai di là e io me ne vado di qua. È forte questa cosa, perché poi Barnaba non era uno qualunque per Paolo, cioè quanto Saulo doveva Barnaba, quanto Saulo. Eppure questo è il nostro cammino, cioè la nostra fragilità umana, no? Anche qui, cioè la vita cristiana è una vita fragile, perché la nostra vita è una vita fragile, per cui allora situazioni, cosa c'è dietro, probabilmente non c'è solo dietro Marco, perché nella lettera ai Galati si dice, perché mentre vedete gli Atti è un racconto un po' più conciliante, cioè nel senso che per esempio il concilio di Gerusalemme è andato, Pietro ha fatto il discorso, tutto bene, a favore, tutti d'accordo, tutti contenti, mentre nella lettera ai Galati Paolo dice che le cose non sono andate così, dice che a proposito della questione dei pagani eccetera, si dice nella lettera ai Galati al capitolo 2 versetto 11: ma quando Cefa venne ad Antiochia mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. Poi notate che Saulo, che è ben convinto delle sue opinioni, dice perché evidentemente aveva torto. Infatti prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. Sono i due partiti, no? Cioè, per cui prima che arrivano gli ebraizzanti, i giudaizzanti, Pietro sta tranquillamente a mensa con i pagani. Quando arrivano i giudaizzanti, lui, per non andare in scontro con loro, evita i pagani. E allora, e anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Cioè, versetto 11 del capitolo 2 della lettera ai Galati. Sono professore della lettera ai Galati, no? Sì, lettera ai Galati. 2.11. Guarda che cioè, Paolo sta dando dell'ipocrita a Pietro, cioè, quindi voglio dire, dice la chiesa primitiva si volevano tutti bene, erano ancora un'anima sola. Erano nello scontro di dire sei un ipocrita, caro Pietro, in quello come ti stai comportando sei un ipocrita, sta dicendo no. E Barnaba si lascia, no? Per cui vedete, probabilmente dietro c'erano anche queste cose, cioè la cosa di Paolo e di Barnaba, come dire, è stata, no, il detonatore, no? Di quello che ha fatto venire fuori un disagio, una cosa che c'era dentro di loro, no? E per cui la cosa si rompe, vedete, ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei? Allora anche questo, no? Cioè, come dire, la fraternità piena è scatologica, è nell'escato, nelle ultime cose, no? E noi non siamo in cammino, la fraternità piena sarà quando tornerà il Signore, no? Per cui a volte ci sono rotture, cammini che divergono, ecco, perché appunto quel cuor solo, un'anima sola è qualcosa, è la chiamata, è verso qualcosa. Paolo, capitolo 16, versetto 1, si recò anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui e lo prese, lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Paolo ci sorprende sempre, no? Perché si è battuto, perché non tutti, perché la circoncisione, ecco, fra le varie pratiche c'era la circoncisione, no? E lui si era battuto per dire no. Non è necessario che i pagani per diventare cristiani si facciano circoncisi. Quelli che vengono dalla circoncisione continueranno a farsi circoncisi. Quelli che vengono dalla non circoncisione non si faranno circoncisi, perché quello che conta, che uno sia circonciso o non circonciso, è la circoncisione del cuore. Però stavolta lo fa circoncidere. No? E ci può sembrare così, poi intanto. Vedete, Timoteo è figlio di una donna ebrea e di un greco, intanto ecco, di per sé oggi è matrilineare, oggi è matrilineare, però nell'antichità non è sempre stato matrilineare, no? Perché per esempio Gesù, figlio di Giuseppe. Cioè, poi tra l'altro questa cosa della matrilinearità è venuta anche con delle sentenze dei rabbini che andavano incontro agli stupri nelle varie persecuzioni che gli ebrei dovevano sopportare, c'erano anche gli stupri. E allora c'era tutto il problema dei figli. E allora loro hanno detto, questi qui, chi nasce la madre ebrea è ebreo, basta, li accogliamo. Meglio questo, è forte, è figlio, è ebreo, anche se è stato da un padre cosacco che ha usato violenza a una donna ebrea, eccetera, eccetera, è ebreo. E allora, appunto, Paolo portandolo con sé e dovendo andare in ambienti giudaici, nelle sinagoghe, vuole evitare, no? Vedete, questa è libertà, no? Questa è libertà politica, ma è libertà, cioè nel senso che, allora, non è peccato, no, lui era circonciso, cioè, quindi non è peccato neanche farsi circoncisione, non è importante la circoncisione, però se la non circoncisione può diventare ostacolo per qualcosa di più importante, no, che è l'annuncio del Vangelo, beh, allora farsi circoncisione. Eh? io credo che sia la libertà, no? Rispetto alle cose nel loro valore, no? Cioè non è un peccato farsi circoncidere, però non è neanche l'assoluto. Però se questo può diventare allora quindi dice un cuore, no? Una capacità di cogliere rispetto al suo Paolo che cosa vuol fare? Vuole annunciare il Signore Gesù. Allora la capacità di leggere tutto quello che può ostacolare, di dare il giusto valore e di accettare anche cose che lui sa benissimo che non sono, però le accetta no, per quello che servono, no? Ora l'ultimo brano su cui voglio, ecco, che mi sembra anche ancora su Paolo, è ancora su questo capitolo, dove attraversarono quindi la Frigia, la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola di Dio nella provincia di Asia. Attenzione anche qui, Paolo legge, ci sono state delle difficoltà, Paolo legge in questo, no, una parola di Dio, un'indicazione del Signore. Giunti verso la Misia cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro, così lasciata da parte la Misia scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione, era un macedone che lo supplicava, vieni in Macedonia, aiutaci. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Salpati da Troade, facemmo vela direttamente verso Samotracia, il giorno dopo verso Neapoli, e di qui a Filippi, colonia romana e città del primo distretto della Macedonia. Attenzione, questo è un passaggio importante perché Paolo passa in Europa, cioè lui fino adesso è stato in Asia, e Paolo è un orientale, Paolo è un asiatico, ma a un certo punto per la prima volta passa a Filippi, in Macedonia, no? Credo che adesso sia l'attuale Grecia, no? Nel nord, e in Europa, Allora, basta dire Asia e Europa, basta dire Est e Ovest, basta dire Occidente e Oriente, e sappiamo tutti come sono due mondi, e ancora oggi, no? Sono due mondi, no? Con tutta la diversità di visioni, di cultura, di pratiche religiose, no? Cioè, a quel tempo poi noi sappiamo anche degli autori romani, qui abbiamo alcuni che potrebbero dirci di più, cioè che erano considerate tutte queste, no, cose negative che arrivavano dall'Oriente, no? E che inquinavano tutte queste religioni, tutte queste cose, no? Che inquinavano, e tra l'altro gli ebrei cristiani, che poi erano confusi all'inizio, venivano sempre da lì. Per cui che succede? Che restammo in questa città alcuni giorni, in sabato uscimmo fuori dalla porta lungo il fiume dove ritenevamo che si facesse la preghiera, e dopo aver preso posto rivolgemmo la parola alle donne là riunite. Attenzione a questa cosa, perché in tutte le altre situazioni in Asia, Paolo quando arrivava in una città dove andava prima di tutto? In sinagoga. Qui la sinagoga non c'è. Cioè nel senso che lui va in un ambiente dove la comunità ebraica è qualcosa di tanto marginale che non c'è una sinagoga. Ora attenzione, le sinagoghe non sono le chiese, però erano i luoghi dell'assemblea dove si riunivano per ascoltare la parola, per discutere, non c'è. Quindi dice c'è un altro mondo, ancora più minoritario, no? Allora loro cosa dicono? Se ci saranno degli ebrei in giorno di sabato, vicino a dove li troveremo? Vicino al fiume, perché c'erano tutte le abluzioni, c'erano le purificazioni, allora andiamo al fiume, andiamo a vedere se ci sono ebrei. E ancora un'altra cosa che devono fare, si misero a parlare con donne. Nella tradizione orientale, no, Paolo discuteva con gli uomini, no, le donne non erano tenute ad andare in sinagoga come ancora oggi, non in tutte le sinagoghe, poi ci sono sinagoghe più liberal dove troverete anche le donne rabbine, ma in quelle più ortodosse le donne hanno un ruolo marginale. Quindi anche qui Paolo deve parlare con donne, e che succede? Che ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, cioè donne attive, un altro mondo, no? Dove le donne sono commercianti, hanno una piccola impresa, hanno un altro ruolo, cioè che non è il ruolo in Oriente, no? Della città di Tiatira, una credente in Dio, il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: se mi avete giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa, e ci costrinse ad accettare. Cioè, quindi, non una donna ma una donna di un certo carattere e di una certa forza, una donna. Diciamo che se da una parte non tutti gli uomini sono degli uomini, non tutte le donne sono delle donne, diciamo, e ci siamo capiti, cioè, quindi costrinse Saulo ad accettare. Allora ecco, no, la capacità di per Paolo di andare incontro al nuovo e le opportunità. Cioè, anche per noi questi tempi sono di crisi, ma sono anche dei tempi nuovi, in cui le nostre città non sono più quelle che noi conoscevamo quando eravamo ragazzi, no? Cioè, nel nostro sud, per esempio, no, nella nostra Grottaglia, il centro storico è abitato da stranieri, no? E le città sono sempre più abitate da stranieri, no? Sì. Allora, con tutto quello che significa, no? Con tutto quello che eccetera, no? Con tutte le novità che questo porta, no? Sì, però questo è un altro discorso, non mi portare questo non c'entra adesso. Per dire, ecco, io quello che invece voglio tentare di dire è la capacità di cogliere in questa novità anche delle persone credenti. Allora, lei era credente in Dio, cioè significa che aveva una coscienza aperta, un cuore aperto. Non viene detto che era credente in Gesù, no, lei incontra, il fatto di essere una persona del cuore aperto le permette di accogliere la parola di Paolo. Cioè le fa sentire sintonia immediata, no, con quello che Paolo portava. Allora credo che anche questo dica qualcosa alla nostra vita cristiana, no? Cioè la capacità di, da una parte di non chiuderci in una difesa, in una recriminazione, in una nostalgia di tempi andati, eccetera, in uno sguardo negativo su tutto il nuovo, e dall'altra parte riuscire a discernere, no? E a cercare. Poi Paolo si è messo in ricerca, no? Ha detto: ma intanto se c'è qualche ebreo credente sarà a pregare al fiume. Non c'è la sinagoga? Pensate, ha cercato la sinagoga, non l'ha trovata. Ha detto: se c'è qualche ebreo che crede e prega, sarà a pregare al fiume, vado al fiume. E vede delle donne. Lui supera un certo retaggio culturale che non sempre supererà, perché nonostante poi tutte le nostre, no, interpretazioni più spirituali su certe lettere, certi passaggi, secondo me rimane un po' il suo retroterra culturale, vorrei dire così. Poi noi cerchiamo di fare tutte le interpretazioni, eccetera, però, per dire, no. Però dice, no, una capacità di uno sforzo di riuscire qualche volta, non sempre, però già riuscire qualche volta sarebbe già una grande cosa, andare oltre agli schemi, alle... Ecco, allora ci fermiamo qui. E io domani mattina pensavo di fare ancora una lettura, l'idea è questa, cioè di poi ciascuno a seconda anche di dove deve andare, si vedrà anche un po' per la partenza, ma era quello di se riusciamo ancora a salvarci un po' di tempo domani mattina per un ascolto della parola e un po' di preghiera, e poi concludere, poi concluderemo, ci sarà il pranzo, e chi ancora può fermarsi, qualcuno un po' prima, risistemiamo la camera e poi andiamo via. Possiamo fare un po' prima i punti alle 9:30, tanto perché poi le cose le aggiustiamo dopo, cioè, quindi sì, certamente. Quindi per dire, e poi nel pomeriggio primissimo un po' più si può partire. Bene, però intanto per quanto riusciamo, gustiamoci ancora questa pace, questo silenzio, ci vediamo per la messa.